po', abbiamo detto lì, portiamo avanti lo studio pure con la musica nostra e abbiamo
però ecco, diciamo che dal momento in cui l'avete aperto poi che è successo? Cioè, le prime cose che sono successe?
Innanzitutto cominciare a lavorare con i primi clienti, poi comunque c'erano loro.
Hai da ridere, che dico che sono successo? Ho fatto il panico, allora, aspetta. Il panico totale. Cioè tu pesci di acqua salata dentro al lago, tu lo giuro, ferma, ti proprio fuori luogo.
Questa è una cosa che volevo... Come è andata?
Allora guarda, se...
Benvenuti su Flipper Podcast, il podcast un sacco bello dove parliamo di un sacco di cose insieme a un sacco di persone che hanno un sacco di roba da raccontare. Questa è la nuova puntata, ricordatevi di iscrivervi e di mettere il campanello e like. Io sono Vittorio, alla regia sempre Edoardo, ed oggi con noi abbiamo degli ospiti speciali, nonché grandi amici, la 00 Ent nella veste di Davide Tavi e Cocco Giovanni. Bella!
Bella?
T'a posto?
Bella. Tutto sì. Bene?
Beh, come si sta qua dentro?
Bene, figo, molto ispirativo.
Ok, bene, 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 bene. Allora, iniziamo subito dicendo una cosa importante. Loro di che cosa si occupano? Loro sono un collettivo, tra virgolette, musicale, correggetemi se sbaglio, e producono musica, quindi sono cantanti, principalmente musicisti. Però spiegateci meglio voi che cosa siete e che cosa è la 00 Ent.
00 Ent è un collettivo di... quanti siamo? 5-6 ragazzi? 7-8 ragazzi? Sì. Dipende dal numero che c'è nello studio. E è un collettivo di ragazzi che fanno musica, producono musica, basi musicali, strumenti, cose, facciamo eventi, montiamo service, facciamo barca di cose.
Ok.
E tutto quanti uniti da sto 00 Ent, dalla passione della musica, sto 000, che diciamo è il cap che... circoincide la
nostra
zona.
La nostra
sì, praticamente un anno e mezzo fa, ormai un anno e mezzo. Mentre a seconda di varie circostanze ci siamo trovati a insomma avere l'obiettivo comune di aprire uno studio in zona e poi da lì è nato tutto quanto, associazioni culturali e abbiamo iniziato a...
Sacco bello.
Quindi niente, vabbè, noi li conosciamo benissimo perché noi come expert, insomma, insieme a loro lavoriamo, facciamo un sacco di video, eccetera, eccetera. Quindi l'obiettivo, diciamo, di 00 Ent è principalmente quello di creare un collettivo di persone che lavori affinché si produce musica di un certo tipo sul territorio.
Sul territorio, sì, principalmente sul territorio.
Cioè, da dove è nata l'idea? Cioè, come
la cosa che noi diciamo sempre è che comunque noi quando abbiamo iniziato a fare musica, non c'era uno studio in zona e quindi ci siamo sempre dovuti spostare per produrre la nostra musica. E abbiamo, diciamo, avuto l'idea che se un ragazzo vuole iniziare a fare un percorso musicale lo può fare a San Cesario.
Ok, quindi adesso dove si trova? Perché voi adesso vi state spostando, no? Da dove stavate?
Sì, stiamo andando a Biamare in mano.
Ok, quindi la zona industriale, diciamo.
Zona industriale di San Cesario.
Sì, proprio fuori
la
strada.
Via Vai dei Persone.
Ok, quindi facilitare... fino a mo' stai in un posto, vabbè, lo sappiamo che esatto. Poi mo' stai andando a via, stai a trovare un altro studio un po' più nuovo, un po' più anche...
consono a quello che ci serve a noi, esatto.
Quindi praticamente come funziona? Cioè, nel senso, se uno decide di fare musica, se vuole approcciare al mondo della musica, incontra voi sul proprio percorso, no? E dice, io sono de zona, non trovo uno studio, perché poi questo è come stai a dire, cioè il fatto è perché non ci sono stati mai studi.
Esatto. Diciamo che non è che non ci stanno studi, è che non ci stanno studi a costi abbordabili. Cioè, okay. Non esistono studi di produzioni musicali che ti vengono a costare sotto ai 300-400 euro.
Ok, 400 euro che cosa per una sessione?
Totale tutto, pubblicazione del contenuto, produzione musicale, mix, master, registrazione.
Ma di una canzone?
Di un brano soltanto. E ti parlo che comunque 400 euro sono una cifra abbastanza ridotta rispetto a quello che c'è poi in giro.
Beh, certo.
Sono posti dove lavorare, diciamo, con gente che c'ha una sorta di rispetto,
sì,
no?
Sì,
a livello
sì,
musicale.
Sono più conosciuti.
Esatto, paga master, soltanto il master del brano pure 300-400-500 euro, solo quel prodotto.
Okay.
Quindi noi cerchiamo di portare un prodotto di qualità, con attrezzature buone, personale comunque efficiente, a un prezzo consono alle tasche di tutti, diciamo.
Soprattutto, molto abbordabile. Soprattutto l'emergente ragazzo che vuole provare.
Poi, soprattutto, esatto. Tante persone, ad esempio anche me, non sulla distribuzione, su come far uscire un pezzo, come pubblicarlo sui social, non è che sono preparate, non lo sanno. Okay. Cioè lo puoi benissimo anche fare da solo al giorno d'oggi, però noi diamo anche la possibilità a un ragazzo che ha appena iniziato a fare musica di uscire su tutte quante le piattaforme.
Beh, è seguitato pure su un percorso ben più preciso, certo. Diciamo, se tu entri da amatoriale, diciamo, esci da persona con un po' più di esperienza, ma non perché noi siamo, diciamo, fenomeni esperti.
No, certo, però
perché sono 10 anni che se sbattiamo su sto campo, certo, e quindi è pure giusto che un minimo.
Quindi da dove nasce, diciamo, però l'idea e la passione? Cioè, nasce da questa cosa, da questa necessità, o è una necessità anche personale del dire guarda ci serve un posto, cioè come cioè l'idea questa l'avete sentita, certo, detto dai, no, che famo,
è nata un po' per caso, come ho detto,
molto naturalmente.
Delle conseguenze esterne hanno portato tramite una storia di Instagram praticamente. Okay. Abbiamo visto che il nostro
un po' più personale, okay, allora, l'amico nostro caro che è il terzo socio nostro, okay, era appena uscito dai domiciliari, si può dire, no?
Stava ai domiciliari.
Okay. Appena uscito dai domiciliari, lui c'ha, diciamo, il fonico, quello che ha sempre curato i progetti, certo, di chiunque in zona.
Sì.
E essendo tanti amici, e lui stava.
Si va a salutare Big comunque.
Bella Big,
grande. Okay.
E praticamente, vabbè, è successo che io e lui stavamo a fare tipo roba di eventi, io l'ho affitta al campo sportivo per fare un evento gigante, una fiera dell'arte.
Sì.
E da sta cosa poi, che Bisi era appena uscito, noi che stavamo a lavorare a sti progetti, abbiamo detto, senti, ma famo tutto un convoglio e se devo fare gli eventi li famo con lo studio.
Abbiamo detto, affittiamo
un'identità,
un'identità a tutta la situazione che stiamo a costruire.
Siamo partiti, esatto, molto bassi, abbiamo detto, no, vabbè, dai, partiamo, affittiamo un garage, ci mettiamo lì. Invece poi, boom, è partito, siamo partiti ad andare a vedere il locale, tutto quanto. È nato tutto quello che poi è
preso 140 metri di locale.
Cioè, prendiamo, noi siamo così, prendiamo un garage, poi boom, 150 metri di locale. Sì. Facciamo
poi
un piano piccolo.
Su due piani, su due piani.
Poi due piani. Piani.
Più esterno per fare cose. Abbiamo volato un po' alto, però stica esperienza penso che forma pure il percorso di un essere umano. No? Quindi penso sia giusto che sia così.
E quindi, così. Cioè, a un certo punto, vabbè, avete deciso di fare questa cosa. È partita la storia Big e uscita dai domiciliari ed è preso sto locale.
Comunque noi due come artisti non era un momento dove eravamo molto attivi.
Okay.
E invece poi una volta che abbiamo aperto lo studio siamo anche tornati noi, diciamo è stato molto di ispirazione per noi. Okay. Abbiamo ricominciato anche a fare musica.
Ci siamo attivati un po', abbiamo detto portiamo avanti lo studio pure con la musica nostra. E abbiamo
però diciamo che dal momento in cui l'avete aperto poi che è successo? Cioè, le prime cose che sono successe?
Sì, innanzitutto cominciare a lavorare con i primi clienti, poi comunque c'erano loro.
Che dico adesso è successo?
Ah, vabbè.
Ho fatto il pan.
Allora aspetta,
panico totale. Cioè tu pesci di acqua salata dentro al lago, tu lo giuro, ferma, ti proprio fuori luogo.
Questa è una cosa che volevo. Come è andata?
Allora guarda, se i muri potessero parlare.
Raga, allucinante. Siamo partiti bene, poi ci siamo capito niente, ho detto facciamo subito un party, una cosa, abbiamo organizzato sto party.
One chiamo? Party,
one party,
perché
un party, un party,
one party. One party. Adesso la posso raccontare. Noi partiamo con questo one party, ci mettiamo che volevamo fare questo evento e cominciamo a cercare un po' di posti in zona, ville, cose.
Ok, ok.
Arriviamo, cerchiamo la prima villa e nessuno ci dava credito perché comunque, diciamo, in zona siamo conosciuti.
Che è un party,
siamo conosciuti. Siamo conosciuti, ma non tutti ci prendevano sul serio. Quindi siamo andati là.
Il passato comunque.
C'hanno tutti quanti sbattuto la porta in faccia, fino a che arrivava un tizio che dice: no, ok, sono d'accordo, vi do la villa. Non faccio nomi, però sto tizio aveva anche un ruolo
importante.
No, importante, però come posso dire? Insomma,
mezzo, uomo di chiesa,
così.
Okay. Un grande uomo di chiesa.
Okay. Un uomo di chiesa.
Sono sempre i preti che.
No, non è un prete, è un uomo di chiesa. Okay. Di chiesa. No,
si capisce.
Cioè, è un caso tra un prete coi figli e un uomo di chiesa.
Okay.
Mezzo prete. Okay. Però insomma, lui vabbè, comunque si presenta come donne.
Come
quando
donne,
si presenta, sì. Però alla fine non è un prete.
Ma donne vuol dire tante cose. Il prete,
magari è un
mafioso.
E vabbè, andiamo a questa villa, organizziamo tutto quanto, compriamo un sacco di roba che ci abbiamo ancora in studio per la scenografia della festa, fino a che poi...
Andiamo là alla villa e se trovavamo il cartello da locale col sequestro dalla villa, perché ci stavano i parti, no?
Era una noi appena abbiamo fatto...
i volantini nostri, i flyer
abbiamo
in
fatto
giro.
I locandini, abbiamo fatto uscire e poi ci ha chiamato...
Una persona, se vuoi dire, una persona, ci ha detto, regà, non potete fare perché qua la villa sta sotto sequestro, perché non c'ha l'abilitazione alla piscina.
A parte cose.
piscina.
Perché era pure pool,
E la piscina era, come si chiama, abusiva, non era dichiarata.
No, era abusiva tutta la casa.
Quindi diciamo che il primo evento per farlo.
Buoni così.
Allora, da là abbiamo fatto la saga dell'uva dopo.
Che andava bene. Fortunatamente andava bene. Se ne
abbiamo organizzato. Abbiamo organizzato tre serate. Comunque, quello diciamo è il campo nostro. Abbiamo coinvolto tutti gli artisti che vengono in studio.
Bella, quella bella serata. La saga dell'uva, bella serata. Però poi abbiamo fatto Halloween due settimane dopo.
No, aspetta, noi ci siamo fomentati la saga dell'uva.
Quindi vabbè, andiamo a bomba.
Andiamo a bomba, facciamo Halloween. Con l'idea di chiamare un artista un po' più alto di noi
e dal po' più alto abbiamo detto chiamiamo Airside.
Perfetto.
Side oggi. Baby.
Ciao, salutiamo Airside.
Bella Side. Ci devi ancora quattro sacchi. Lascia i soldi, frate. Ci servono, mica perché. No, vabbè, ma comunque.
Vabbè, puoi contattare Flipper Podcast.
Degli sketch. Pure allo due sacchi e due, vabbè, non va. Degli sketch
allucinanti.
Cioè, quindi vabbè, chiama adesso.
Chiamiamo l'artista. Andiamo a troviamo sto locale a Barmontone, senza far nomi perché ci stanno mezze cause legali di mezzo ancora aperte.
Fatto un sacco. Un anno e mezzo e sono aperti, no? 10. Sono successe più cose.
Vabbè, come dice il manager di Que, giustamente, no, di Luque, le esperienze fanno il
pezzo. No, lui, il manager di Luque dice proprio tranquilli, perché io le prime 10 serate che ho fatto le ho bucate tutte.
Dalla prima all'ultima c'avevo quasi 150.000 euro di buffi tra una sera e l'altra.
E poi comunque
serate, poi si è ricostruito il suo e è giusto, diciamo, è l'obiettivo principale. Certo. Falli 10 serate per fare,
no, quindi parliamone 10,
ma 11 ore.
L'obiettivo,
no, però
è quello.
Sicuramente ad oggi abbiamo tanta esperienza data da tutti
più di quella di prima. Sicuramente,
okay.
E quindi, vabbè, abbiamo fatto sta festa col side. È andata un po' una chiavica. Diciamo che abbiamo dovuto cambiare location per una problematica del vecchio locale. Che
vabbè, era un locale pure quello. Diciamo che
c'era lui c'era
sempre un donna
che aveva l'abilità. Era abilitato, però non era tanto recente, era vecchia dei 45 anni.
Quando siamo entrati là dentro,
ma il controsoffitto.
Poi alla fine abbiamo dovuto fare l'evento tutto in 15 giorni a un altro posto e abbiamo attaccato le
quattro giorni
le frecce disegnate a mano per capire dove stava sto posto. Era
ma che poi 200 persone abbiamo pure fatte. Il problema è che Parco 2 poi Airside non si è esibita, ha spaccato tutto e se n'è andato.
Come i veri rockstar, ovviamente, che poi dopo lasciano i buffi.
Sì. Lo posso vedere, c'è un odio verso una persona.
Lui ha detto che praticamente una persona è salita sul palco. Lui per protesta non ha cantato.
Vabbè, non stava, diciamo, vabbè, ha trovato la canna. Vabbè, diciamo che
mi si è portato via pure tu, posso chiedere a mezzini. Bellissimo, mentre scappava, veramente se n'è andato.
Quindi, vabbè, l'evento.
Dopo questo ci siamo riuniti.
L'evento va a merda.
Ci siamo riuniti e da dicembre abbiamo fatto un contest che invece è andato molto bene, e dove appunto un contest di brani.
Sono dei migliori di Roma, sì. A livello di contest. Perché noi, poi chi organizza i contest a Roma si è complimentato con noi per quello che abbiamo organizzato e per la frequenza e affluenza di gente che c'era.
Noi non era una cosa che avevamo mai fatto, quindi non eravamo neanche così soddisfatti. Invece poi quando sono venute persone lo fanno sempre, hanno detto guarda che invece è andato veramente molto bene.
Se pensi i contest che fanno a Roma startano solitamente alle 2, alle 14 pomeriggio e finiscono verso mezzanotte, l'una.
Okay.
Ma quello che tipo sei andato
tu
alle 4 di mattina. Cioè quindi non dico disorganizzati, però
vabbè, c'hanno
un processo molto lungo.
No, noi siamo stati
noi già abbiamo messo un paio mille euro al primo posto,
poi sono tutti comunque a
200 al secondo. Cioè comunque sono 1200 euro di premio in palio più tutte quanti, cioè il terzo posto rec, mix, master e distribuzione.
E poi comunque erano, cioè, diciamo che di solito quando tu vai al contest sono sempre più tappe, invece noi comunque secco,
c'era secco,
tappa secca,
te ne andavi dopo 10
eliminazione diretta,
dopo 10 giorni. Quindi è stato molto bello. Da lì ci siamo riuniti e abbiamo detto guarda raga, comunque ok, abbiamo fatto Halloween, non è stato tutto negativo, perché tanto sono state belle, una saga dell'uva, poi siamo
cose belle, cose brutte, altalenanti, diciamo.
Comunque siamo riusciti a riunire davvero una sorta di movimento che in zona non si vedeva tanto.
Qua a San Cesare non c'è mai stato, raga. Cioè, non c'è mai stato
tutta la provincia comunque.
Sì, però soprattutto qua noi dove ci stiamo a San Cesare, no? Ci viviamo, tra virgolette.
Cioè, quindi diciamo che la cosa bella del creare una situazione del genere, che poi arriva e c'è problematiche, esperienze, meglio o peggio, comunque a un certo punto ha generato un insieme di persone
che nel bene e nel male vogliono portare avanti questo obiettivo, certo, come no,
quindi comunque da questo voi, quindi comunque, facendo un attimo la chiarezza su sta cosa, quindi voi come collettivo principalmente avete provato a sostenervi di più con gli eventi. sì, come prima cosa, diciamo, perché sì, era una cosa da cui già venivate, avete già provato qualcosa.
Sì, sì, no, comunque allora noi non è che siamo fonici o tecnici del suono.
No, 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 l'organizzatore.
Quindi abbiamo avuto lo studio, era, diciamo, la nostra parte era proprio fare gli eventi.
Organizza questa parte un po' più, questa, diciamo, meno tecnica.
Manageriale.
Dobbiamo anche ammettere, anche molto ignoranti, perché tante volte uno ha la presunzione di dire questa cosa sì, la posso fare, no, che ci vuole, quando invece poi la fai è molto complicato.
Però sì, ci stanno difficoltà maggiori di quelle che tu ti immagini, ma dal partito al semplice ticket d'entrata.
Però comunque,
infatti, aspetta, un applauso a tutte le persone che organizzano eventi, perché grandi, raga, è veramente complesso,
veramente tosto.
Però poi appunto poi incontri un sacco di problemi,
sì, no, è quello,
che di vario genere, a parte quelli tecnici, che di base ci stanno a prescindere. Però quindi la cosa che è interessante è che questo 000 Event ha generato questo collettivo di persone, ha, sì, generato questo movimento che è partito da musica, e adesso, cioè nel senso, dopo questo anno e mezzo, come un anno e mezzo, sì, aperti, è stato a spostare.
Sì, noi eravamo, sì, arrivati, aspetta, dopo il contest, comunque ci siamo riuniti, abbiamo detto no ragazzi, dobbiamo vedere la cosa.
La cosa importante è l'età media, l'età media del collettivo, perché questo è da dire, perché l'età media è interessante.
Varia abbastanza, diciamo che l'età media sono 20, 21, 22 anni, però sì, cioè ci stanno trentenni come...
Però diciamo che è più...
16 anni,
però è più facile che ci stanno sotto i 30, diciamo così.
Sì, 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 tutto anche.
Quindi questo già è figo, perché vuol dire che un sacco di pischelli si appassionano a qualcosa.
Noi ci piace proprio lavorare con
ragazzi. Poco ci rientri.
Ragazzi, Gesù,
Allora aspetta, quindi mentre mettete la sigaretta, raccontatemi quello che volete fare con 0020 da adesso in poi, nel senso, adesso che avete imparato un po' di cose, è successo quello che è successo, il positivo e il negativo, adesso è stata spostata, perché avete capito che il locale era troppo grosso, spese, sì, troppo elevate, cioè, anche perché...
Più che altro non c'avevamo, cioè, non c'abbiamo un locale inutilizzato, mezzo locale inutilizzato.
Certo.
Utilizziamo l'esterno soltanto d'estate, tanto che comunque l'estate sono 3 mesi, ma non è che ci fai tanto, quindi...
Vabbè, a meno che non ti organizzi e c'è tempo pure per organizzare bene le cose, che
no,
sempre...
No, ma
pure...
allora, guarda,
sì, ma sono comunque 3 mesi, cioè, si può
fare,
è diventato troppo impegnativo, siamo pure pochi a livello di...
Anche al locale dove siamo ora però si può fare, cioè comunque certo, la trovi un modo. Ieri era proprio... Diciamo che noi all'inizio volevamo anche aggiungere, diciamo, fare corsi per bambini, approccio alla musica, e invece è una cosa che gli sta molto dietro.
Cioè,
e
se fai
ci
quello
siamo
poi
ridimensionati,
fa musica, poi fa tutto.
Allora, una cosa interessante che è successa dall'esperienza che vi posso raccontare, noi comunque facendo video con voi, poi che è successo, che a un certo punto noi veniamo da un ambiente molto più... che agli occhi dei tanti ragazzi è sempre stato molto troppo professionale, no? Quindi non si approcciavano i ragazzi a chiederci un video, perché dicevano vabbè, ma quanto mi costa, chissà questi text, che cazzo va,
perché l'estino prezzi non è dei più bassi,
esatto,
che
quindi diciamo che principalmente
tanti like, se volete, che abbassano un pochino l'estino prezzi.
Diciamo che principalmente c'hanno questa cosa qui.
Ma te c'hai i video gratis?
Io sì, però sono di quell'altro. È sortina, no?
E diciamo che quindi poi questa cosa a noi... Aspettate, dammi un po' da cenere, ricchiappo. Quindi che è successo? Che c'è tutto, noi abbiamo... Per confermare questo avvicinamento di questo gruppo di persone, di questo collettivo, sì, di questi ragazzi, confermo anche che noi, non venendo da quel tipo di cosa, ma avendo lavorato solo con voi dal punto di vista dei video, all'inizio con te, poi abbiamo iniziato a fare questo progetto di cui tra poco parleremo, è stato interessante vedere come altri ragazzi poi, grazie a voi, si hanno filtrato e capito che
si sono avvicinati,
si sono avvicinati pure a noi, e quindi non solo è diventato uno sviluppo lavorativo, cioè quindi quello che voglio dire è che quando si creano queste cose, per quanto confusionali, improvvisate, uno non lo sa, se sta imparando quello che succede, la cosa importante è che poi c'è tutto, si genera intorno un movimento. Quando si genera un movimento è sempre positivo.
Certo.
E quel movimento porta anche lavoro, perché anche se non abbiamo fatti miliardi,
certo,
non è questo il discorso, è
no,
che
certo,
comunque però... 10 pischelli sono venuti a chiedere in video pure a noi, che siamo sai dei
certo,
venditori di servizio,
certo,
a voi, capito?
Guarda, noi siamo arrivati molte volte,
diciamo che era pure l'obiettivo nostro,
sì,
quello un po' di convogliare
di
tutte le realtà del zona, tanto che noi siamo andati pure da lavorare tanto con tante altre associazioni a chiedere per esempio di fare collaborazioni con mostre d'arte, con Pollution,
sì, sì, ma abbiamo fatto,
cioè,
abbiamo
fa
anche
un po' di mostre
sì,
d'arte,
sì, le capanne,
Articat, tanti eventi con le capanne, cioè noi ci interessa proprio fa, diciamo, sto accostamento con tutto quello che è l'arte,
il
la creazione di arte a livello,
certo,
di zona, di territorio,
sì, 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 sì,
circostante alla provincia di
Roma. E quindi la cosa è questa, nel senso che creando movimento si genera comunque altro movimento che,
certo,
porta comunque qualcosa di positivo.
Altro
quindi...
movimento, è tutta una questione di movimento.
È tutto, dico, un flusso.
Esatto.
Dicevo, noi siamo arrivati tante volte magari al punto di voler mollare, però poi quando vedevamo quello
l'ultima
che...
volta,
sì,
5 giorni fa.
Succede spesso, questi sono dettagli. Però tante volte...
Il semestre nostro...
Allora,
questo... i metalli chiamano in terapia.
No, però ne parlavo questa... sempre di questa cosa, perché noi lo conosciamo, quindi succede sempre che...
Cioè, volevo giusto, dire, aspetta, fatemi che... questa cosa.
Che vai, dilla. Puoi anche dirla normale, non parlare forse italiano bene.
No, sto sciolto. Tanto, insomma, chi mi conosce lo sa. Volevo dire. Tante volte siamo arrivati sul punto di mollare, però quando poi vedevamo tutto quanto il movimento che c'era, tutta questa cosa, ci veniva veramente a male, perché fondamentalmente siamo riusciti a unire tanti ragazzi, tanti
facciamo
giovani.
Qualche nome di questi giovani che pensano più
a, diciamo, beh, che sono a noi molto, cioè,
stai dando Dabla, Laura, Jackson Villa, Zo, Codro, Atif, Cheers, Drink,
comunque da tutti i ragazzi,
Oase,
esatto, tanti ragazzi
da Firenze a Milano.
Però diciamo, cioè, che lo zoccolo duro, come lo chiamo io, siete voi, sì, e i Double, quelli che io vedo di più, diciamo,
Bisi, sì,
diciamo,
Bisi, sì,
che ovviamente è uno dei soci.
Bisi è un pilastro,
è un pilastro del socio fondatore,
che si è spostato un po', amo porco due.
Bisi è un pilastro,
lo rimettiamo a colonna subito.
Poi ognuno ha momenti,
vabbè, certo, siamo comunque umani.
Poi e comunque sia, una cosa che bisogna dire, e che è importante dire, è che il creare questa cosa qui, non subito, questa è una cosa importante da dire, che quando crei qualcosa non subito ci campi, il fatto di poterci il fatto di poterci non campare, quindi essendo per un tot tempo indefinito una cosa non certa dal punto di vista economico, è un investimento che uno fa di tempo senza un ritorno. E il tempo, come sappiamo, ti porta comunque poi a avere la problematica comunque che ti serve in economia.
Certo.
Quindi questa cosa è un dualismo che voi vivete, cioè nel senso, come lo vivete questa cosa? Nel senso è una cosa che vi pesa tanto, che invece riuscite a gestire bene, e quindi a un certo punto arrivate e dite, oh, questa cosa la faremo, perché a un certo punto non funzionerà e potremo fare solo questo, perché... Noi sappiamo che comunque poi siete divisi da due mondi, no? Che è quello delle necessità e quello del sogno.
Però io penso che c'è una risposta univoca che convoglia un po' sto dualismo di cui parli, no? Che diciamo che proprio per il motivo principale che noi avevamo una grande uscita mensile per il locale, il sostegno del locale che avevamo adesso.
Certo.
E
in termini economici.
Esatto, in termini economici, ma pure a livello di responsabilità per quanto riguarda la pulizia, per quanto riguarda proprio tutto il generale, cioè non riguarda soltanto il livello economico. Ci siamo resi conto comunque, ecco, cioè abbiamo bisogno di ridimensionarsi un attimo. L'obiettivo nostro non è tanto quello di arrivare a guadagnare con questa roba che facciamo, poi se guadagniamo ben venga. È più cercare di, innanzitutto, fare musica per noi, perché noi, cioè, abbiamo questa passione che è la musica, e tanto comunque la paghi, a prescindere.
Certo.
Quindi se io pago uno studio, in realtà la pago per me e per altri ragazzi, cioè la vado a pagare secondariamente per me da un'altra parte, non fa tanta differenza. E in più, proprio perché... costruire sta roba di collettivo che purtroppo non esiste più da anni a sta parte, da quando, diciamo,
ci diamo dei collettivi che però hanno funzionato in altre zone d'Italia,
tipo Wild Bandana, tipo Love Gang a Roma, che è stato l'ultimo collettivo che è uscito, che era 2017,
ma anche più famosi da sud, insomma, di Milano,
Doku Gang,
che sia
a Roma, Truce Clan, anche a Napoli,
tutto, cioè, tanta roba,
e loro nella loro storia più o meno è simile alla vostra, perché comunque hanno cercato sempre, sì, di crearsi un luogo dove tutti potranno in qualche modo,
sì, unirsi là dentro, entrare là dentro e più che altro dà un'identità a quello che tu fai, cioè tu fai questo perché, che cosa vuoi ottenere da quello che tu fai musicalmente parlando, no? Io voglio fare musica, voglio trasmettere un messaggio, io, certo, voglio fare soldi, voglio diventare famoso, però devi perseguirlo l'obiettivo, perché, certo, nel senso, cioè se io, esempio, io ho lavorato un disco, no?
Certo.
Se io avessi lavorato a sto disco all'esterno, non al mio studio, a me sarebbero partiti buoni 5, 10, 20, 10 mila euro,
certo.
Ok, è una follia. Perché io, che sono una persona che non è ricca, non viene da famiglia buona, non c'ha un'entrata economica
fissa,
tanto grossa, fai difficoltà poi a poter fare musica e permettere quello che ti puoi permettere a livello musicale, no? Sostenere la tua spesa, perché comunque fa musica è un investimento,
certo,
se lo fai a livello
serio. Come qualsiasi cosa,
esatto,
anche la musica.
Quindi,
forse più di altri.
A questo punto uno intelligentemente dice, mi crea uno studio di registrazione dove faccio il mio piccolo investimento, me lo comunque pago, faccio la mia musica,
certo,
e in più do alle persone che necessitano di fare lo stesso percorso per cui sto a lavorare io,
certo,
di farlo come lo voglio fare io, a un costo ridotto,
certo,
che costa quasi tanto quanto costa a me.
Che infatti, ecco, e lì torniamo al discorso di prima, che crea questa cosa, dà le possibilità, e quindi di conseguenza si avvicinano più,
certo,
persone che ovviamente non hanno questa possibilità economica.
Cioè, il realismo non te lo vivi male, perché se tu vivi per la tua passione, automaticamente la tua passione è maggiore di quello che ti viene tolto,
certo,
dalle tasche, che è magari quello economico, no?
Certo.
Quindi tu, vivendo per la tua passione e per il voler comunicare agli altri il tuo punto di vista, le tue emozioni o quello che sia, già ti arricchisci così. Poi dopo il resto ti andrà, se ci fai soldi ben venga.
E poi comunque da quando ho il mio studio, anche se i progetti miei, è molto più facile lavorare, hai molta più libertà.
C'è tanto più tempo.
Se da solo un giorno magari sei ispirato, hai le chiavi, apri, certo, accendi e inizi a fare il provino.
Cioè stare da solo, ti metti là, scrivi.
Non tornerai mai più a lavorare in uno studio che non è il mio, semplicemente perché...
Però comunque sia, non è una cosa che fate H24, questo dicevo, nel senso comunque sia... anche per far capire che non è sempre tutto, cioè non è sempre tutto,
non è oro duro, tutto
cioè, oro, capito, non è sempre solo bello, nel senso che sta pure tutto.
L'obiettivo comunque è vivere di cioè almeno per me l'obiettivo è vivere sta roba, esatto, di musica e dei vari controlli.
E quindi mo là il lavoro, quello che si sta a fare in quel momento, che ti porta comunque l'economia. E quindi non è facile, questo è il messaggio, ma pensare che tu PFI, no, PFI, ma si combatte tanto, no, anche
di fatto c'è sempre la vetta di da fare, sempre sacrifici, notti dove
non dormi, litigi su litigi, scazzi, problemi,
se no tutti però quanti, no?
Certo, sarebbe una cosa
che fanno tutti quanti musica, che è un discorso che noi stavamo facendo l'altro giorno. Comunque adesso noi viviamo in un'epoca dove tutti quanti fanno musica, è vero, non tutti fanno musica, però sono molti gli artisti rispetto a
diciamo
prima.
Che è più facile farlo,
però chi è facilmente, però quanti diciamo... sono le persone che davvero non la fanno come
non
hobby?
Tutti lo fanno per lavoro, quello non tende,
cioè, no, non ti parlo di lavoro, anche se non sei retribuito, però proprio farlo seriamente
a livello, cioè lo prendi come se fosse un lavoro, sì, come no, se tu alzi e vai a fare la musica, capito,
che ci credi, esatto, che non è un hobby. È come se vai a giocare a calcio, cioè puoi fare anche la terza categoria, però lo prendi davvero come uno studio,
cioè noi a livello di studio ci siamo vissuti, diciamo, la nostra arte che è stata vista sotto il punto di vista lavorativo, no? Quindi sotto un canone ben fiscale, certo, bello preciso, rigido, diciamo, non è dittatoriale, però è molto professionale, cioè quindi
cioè, visto per seguire gli obiettivi,
quello che uno voleva fare. Le persone invece che hanno, diciamo, sono entrate nel contorno, no? Quindi che venivano a studio, pagavano il prodotto, eccetera, lo vedi, la vedi proprio, la vivi la discontinuità delle persone che fanno musica per falla, capito?
Ok,
perché
ho capito,
è bello.
Ho capito.
Perché magari becchi il pischello che ti dicevo, sto pezzo è una bomba, mi piace in botto, quattro piotte di sponsor, questo fa il video, per poi dopo basta.
Certo, non è, perché poi non è neanche detto, magari ecco, questa è una cosa.
Magari il progetto ti va male, spendi sette piotte, il progetto ti fa 10.000, cioè 1.000 più.
In quel caso che com'è? Cioè, come affronta psicologicamente? E qui adesso arriviamo pure verso i vostri prodotti personali, che comunque 00 abbiamo raccontato per quello che è, diciamo, che però la difficoltà che io faccio un pezzo, ovviamente ogni pezzo che faccio sono convinto di quello che so fare, quindi mi aspetto anche un ritorno, perché immagino, purtroppo immagino, quando succede che purtroppo, perché è normale, un pezzo che tu fai, cioè investito, invece non va come danna, cioè come si reagisce, qual è?
Tutto dipende da come ti sei costruito l'aspettativa. Tu prima mi aspetto, certo, è quello, è il secondo, non ti dovresti aspettare nulla.
Però distinto comunque,
distinto
comunque male,
l'aspettativa se la fai,
magari il pezzo a te piace, cioè ci credi, ci rimani male.
È come fare uno spettacolo e avere 20 persone che stanno sotto al palco invece di 400.
Però è sbagliato anche credere che tu basta fare una canzone. E questa è una cosa che dico comunque a tutte le persone che si approcciano alla musica, perché ci abbiamo sbattuto spesso la testa noi. È anche sbagliato credere che tu fai un pezzo, lo carichi e bam, va. Cioè è un discorso costante e spesso non si vede.
Ho lavorato progetti comunque di promozione, pure da 2000 euro, anche... io da 900 euro, cioè pagando tanta roba, e comunque non, cioè,
non ottieni quello che ti aspetti.
No, perché comunque il successo non proviene da quanto investi su un singolo prodotto, ma quanto investi sulla tua immagine, tutto il contesto.
E poi la costanza.
Capito? Io dico, cioè, tu sei un negozio che cammina, certo, le parole, quindi devi comunque vendere te stesso, il tuo prodotto. Come
e qui subentriamo su una cosa interessante.
Pagare, è meglio magari spendere meno soldi su un progetto singolo, ma tenerli da parte e spenderli su più progetti, ma uscire con una costanza rispetto a no, faccio questo, lo sponsorizzo, video,
faccio 2000 euro di promo ben perso, perché però il pezzo della vita poi finisce là, mori là. Anche perché la musica oggi è usa e getta, cioè la gente mangia e ciao.
E qui arriviamo al discorso da un'altra domanda che mi ero preparato e che volevo fare, che era la differenza che c'è oggi, che ovviamente sono i social, alla differenza che c'era ieri nel distribuire un pezzo e nel farsi conoscere.
Il discorso che facevamo ieri,
sì, preciso. Io gli ho detto, col fatto che sono un fan di molti gruppi che di nicchia storici, CCCP, o anche se vedete lo speciale che c'è adesso di Vasco. Prima comunque senza i social c'era molto un discorso che veniva dall'artigianato della musica, cioè quindi questi gruppi indipendenti che magari avevano anche carriere di 20-30 anni, rimanevano semplicemente a fare concerti per pochi, cosa che invece adesso stavamo riscontrando l'altro parlando, non c'è
più
molto più, o vai o se no non fai niente. Allora,
questo giustamente perché però perché non esiste più la nicchia anzi per sé, cioè il punk, per quanto tipo lui fa punk, no? Il suo punk, che prima era una nicchia di, che te posso dire, 20.000 fan che seguivano, certo, magari Tokyo Hotel, i Green Day, che poi sono 20 milioni magari,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Mo non so più 20 milioni, mo so 20, mi so 3-2 miliardi, miliardo, quanta, certo, è la popolazione mondiale, 3,7 miliardi, e sì, sì, dire, sì, perché sì, però questo? Perché ormai c'è la globalità con internet, chi prima magari, dove magari in Russia non andava la trap, no?
Certo.
La trap non arriva, non ci arriva proprio in Russia, in America non andava l'indie pop e non ci arriva proprio in America, perché la cultura di quella popolazione è quello, è l'hip hop, okay, so, il canto folk e quant'altro, no?
Sì, sì.
E quindi quella cultura si vive, quella cultura musicale, e quindi nascono le nicchie da quella cultura musicale. Infatti, okay, il rap c'aveva l'hip hop, c'aveva poi il rap freestyle, le battle e quant'altro. E era tutto di nicchia, cioè non c'è stata una cosa che riuniva tutta la popolazione, perché chi faceva la roba di pop, che riuniva la nicchia più grossa, veniva preso per culo dai rapper che facevano hip hop e vivevano il ghetto,
poi,
no?
L'industria era comunque ghettizzata, cioè
esatto,
lo sceglievano loro, cioè ad esempio un'intervista di J-Lax,
oggi questo non c'è più, fra,
dove lui dice proprio questo, cioè un momento il rap in Italia a fine anni 90 è stato preso e tolto dalle classifiche, e senza internet che fai? È riandato poi perché comunque dopo questi primi gruppi tirando fuori video da YouTube, quindi da indipendenti,
è diventata tutta una cosa
grazie ai social.
E era comunque di nicchia pure nel 2008-2005 che ci stavano loro. Ad oggi la nicchia purtroppo non esiste più, perché
i social ci permettono di arrivare ovunque.
Beh, ma ti basta pensare che comunque povero Gabbiano di Gianni Celeste,
sì,
si chiama.
Sì. Mi
ricordo. Vabbè, povero Gabbiano.
Salutiamo Gianni Celeste che guarderà il podcast.
Hai perduto la compagna.
Povero Gabbiano, una canzone 35 anni fa che gli ha fatto disco d'oro quest'anno, l'anno scorso, perché non è virale su TikTok. Cioè,
sta nuova
follia.
Ecco, sta nuova dopo 7 anni.
Questa cosa qua, no? Questa cosa qui, per esempio, io penso che questa non so, è una linea polemica. Quanto valore c'ha un disco d'oro oggi confronto a un disco d'oro di ieri,
no,
che era dipende, molto più, cioè
dipende, che il disco d'oro della Sed è comunque, se
sì,
tu pensa che tu domani fai disco d'oro, però sì, è sempre un bel traguardo,
per me c'ha un sacco di valore,
appunto,
no, però per quello livello, che è lì, cioè io so che tu al disco d'oro ci arrivi prima oggi,
sì, non è,
infatti se ne fanno 3-4 di fila,
non è una questione di ci arrivi prima, ci arrivi più tardi, cioè ti servono più numeri per arrivarci ad oggi,
però prima devi vendere il disco fisico,
però, esatto, prima cioè dovevi vendere la copia. Invece vengono totalizzati, ogni tot di stream è una copia fisica venduta, quindi
okay,
che ne so, ogni 10.000, 30.000, non lo so precisamente quanti so.
Ogni tot
di stream c'è una copia fisica venduta, e quindi automaticamente questo ti porta pure a più facilità, perché tu lo stream lo puoi comprare, te lo può generare la playlist editoriale, quelle algoritmiche.
Ma da dove viene, cioè nel senso, da dove viene il conteggio? Perché va bene Spotify, che adesso è momentaneamente in quest'epoca
La pure a me, dammi un goccio.
Spotify è momentaneamente in quest'epoca, diciamo, il canale maggiore di distribuzione musicale.
Sì, ma sono tutti contati uguali. Cioè, quando noi usciamo su Spotify e tutti gli altri Digital Store, sono contati comunque i stream su tutti i Digital Store.
In che senso?
Pure Apple Music,
sì,
un conteggio unico.
Deezer,
quindi
tutto un conteggio.
Il conteggio dei streaming è tutte le volte che una persona si è sentito da una fonte,
sì,
il tuo brano, qualsiasi fonte sia.
Da un distributore digitale.
Da un distributore
quindi
digitale.
Può essere Spotify.
No, quello poi no, distributore digitale non è Spotify. Distributore digitale è la persona che dice...
Che lo mette su Spotify.
Universo,
sì, però quant'altro. Magari ho detto distribuire
la piattaforma.
Okay, la piattaforma dal quale viene ascoltata,
esatto,
sì.
E quindi diciamo il disco d'oro oggi si conta su quello,
semplicissimo,
però secondo me è molto più, almeno a potenza mia, diciamo che vendere la copia fisica prima era vuol dire che tu te generavi un pubblico,
però prima
era
l'unico
vero
modo per streamare, cioè per ascoltare la musica che uno ti vendeva era affilarla nel
radio,
in un vinile o
okay,
nelle,
la radio è molto comunque
negli iPod del cazzo che ci stavano, cioè, i CD,
te la fa sentire chi gestisce la radio,
cioè eri costretto comunque a comprarti il CD, capito? Voglio dire,
cioè, sì, era l'unico modo,
era obbligato,
certo.
Quindi se, che ne so, se io volevo sentire il disco di Eros Ramazzotti di Mare, stavano fissa con Eros Ramazzotti,
se dovevi comprarti il disco,
comprare disco, oltre che c'è una canzone, è per te,
tutto il disco,
hai pagato 20.000 lire di CD,
certo,
okay, capito?
Papà di una mia amica,
obbligatorio,
rocker proprio anni 80, mi raccontava sempre che loro quando andavano nei negozi di dischi sceglievano in base alla copertina per scoprire che museo, cioè, quindi pensa,
cioè,
quanto prima era importante la cosa che la copertina doveva attirare l'ascoltatore per poi sentire un disco,
perché
e magari sta a sentire Zeppelin,
perché la differenza la faceva molto l'aspetto visivo,
certo,
che davi a questa cosa,
perché tu non c'erano altri mezzi,
magari tu un'immagine, creavi un immaginario nella persona che stava per acquistare quel,
infatti,
disco.
Gli album più belli sono quelli vinili disegnati,
esatto,
con le grafiche, con le famosissime grafiche
Starway, di Led Zeppelin,
cioè, poi c'è stato per esempio Caparezza che ha fatto una canzone figa sulle cover dei dischi, non so se avete mai sentito la cover. Cover è bellissima, ha fatto una canzone dove cita tutte le cover dei dischi più grandi, cioè sai, nella storia della musica.
Ho capito.
Lì. È figo, l'ha fatto tutto, sì. No, è un sacco, è gagliarda. Quindi ovunque sia la distribuzione, tutto quello che poi rimane, arriva un disco d'oro, è adesso molto digitale, quasi solo digitale.
Sì, solo.
Poi la copia fisica si fa, ma è come se fosse tipo una roba vintage.
Vanno vinili adesso invece.
Vanno però più come collezionisti.
Sì, vanno, però cioè, non è che io come artista non ci guadagno dal vinile.
No, cioè guadagno dal vinile però per i collezionisti, per chi, cioè tipo noi avevamo un progetto a studio di fare la parete con tutti i vinili che uscivano da quando abbiamo aperto un po' tutti i dischi popolari dei musicisti.
Ok.
No? E cioè sono veramente una barca, fratello, certo. Tutti, chiunque fa vinile, perché il vinile fa collezioni,
certo, vabbè, il vinile è sempre bello. Una cosa scenicamente,
se tu vedi Tedua, no?
Sì.
Tedua ha fatto per esempio due edizioni diverse del vinile, ha fatto quella platino e quella inferno, cioè scusa, quella d'oro e quella inferno, che sono un disco totalmente d'oro.
Okay. È uno rosso.
E quello lui lo vende a determinate persone che...
Lo vende a un'edizione limitata, capito? Cioè okay. Io tipo che sono fan sfegato di Tedua...
Te lo compri.
Sono comprato. Cioè, sono dal letto perché c'ho manco il coso per metterlo, però certo. Ce l'ho a casa.
Vabbè, quello è pure per finanziare l'artista che...
Cioè, capito? Pure il supporto.
No,
che
quello che dico è... quanto
bravo, capito? Cioè, alla Roma gli reservano i 200 euro tu.
Però gli
voglio dare perché è la Roma, capito?
Ok. E quindi, tornando a noi, a quello che è questa la vostra realtà... Diciamo che l'obiettivo è arrivare poi comunque a avere una realtà, un collettivo che abbia la possibilità di appunto distribuire, incominciare a fare dischi d'oro, ragazzi forti
ma
che
sì,
cantano.
Ma crea sta realtà, diciamo, sta realtà cioè, così. Noi abbiamo sta cosa, il nostro detto è esce uno e escono tutti.
Ok.
Che diciamo che è un po' il detto di tutti i collettivi che esistono al mondo, certo, perché certo. Poi è la realtà dei fatti, infatti certo. Se vedi proprio le esperienze passate ti dice porta, esce lo Sfera, esce tutto quel collettivo di trap di più di 30 persone. E noi abbiamo sta roba, esce uno e escono tutti, è molto uno e tutti per uno.
Ok,
okay. Vive di questo.
E, bah, e vogliamo vivere di questo. Che sia pure lo stesso mountain service, fai eventi, crea. Sarebbe bello vivere di questo.
Ok.
Cioè che tu la mattina ti svegli invece di andare a fare un lavoro che non vuoi fare.
Che è cantiere magari.
No, fare quello è famoso. È il tema del podcast, per quello vedere, perché il tema del nostro podcast è sempre la passione che diventa un lavoro o il proprio lavoro che è una passione.
È bello. Sì, ma anche cioè, quindi, è l'obiettivo principale, spero...
Le tante, anche gli altri ospiti che stati qui comunque ci raccontavano del loro lavoro come la loro passione, capito?
Certo.
Quindi arrivando poi
già
a voi...
Vinto.
Sì, arrivando sì, a voi due.
Avevo anche 13 ore, non ti pesa come no. Fa una cosa...
Appunto, arrivando poi...
Non sia faticoso, eh.
Arrivando poi, diciamo, al succo di voi due come artisti singoli, quindi insieme a altre persone avete creato questo collettivo e poi come artisti singoli... avete iniziato dei progetti vostri, mi avete detto dove avete possibilità di farlo. Volete raccontateci un attimo, cioè, parliamone un attimo di come parte un progetto, come è partito, non so chi inizia il primo, come inizia Dario, uguale.
Sì, è identico. Non so cioè dei progetti che stanno fortemente da
no, i progetti che fate a prescindere, nel senso, cosa è uscito di Cocco? Da quando c'è il collettivo e quindi okay, quanto è stato produttivo e che cosa lo ha aiutato a fare collettivo personalmente, quindi raccontateci quello che è il tuo.
Io ripeto, comunque venivo da diverse esperienze finite bene,
due artisti singoli
è finita male,
noi lasciamo come amici. Poi dopo proprio con lui abbiamo iniziato a fare rap proprio da ragazzini.
Ok,
12
quindi,
anni
sì, freestyle dietro le medie, le cose, perché uscivamo nella stessa comitiva e eravamo gli unici due e magari mentre tutti piaceva soltanto il calcio, noi ci avevamo sempre unito questa cosa della musica.
Articolo 31.
Sì, e poi vabbè, abbiamo sempre, grazie a lui, mi ha portato lo studio che era il primo, era di Big.
No, che?
No, il primo Mastrom studio.
Salutiamo Alessandro Mastroianni.
Alessandro Mastroianni.
Grotta Ferrata.
Ok.
Squarciarelli, ricordi sì, Marco sì. Due?
Sempre perché non c'era niente in zona.
12 anni c'avevamo, ragazzi.
Quindi dovevamo andare a prendere magazzini e da lì sono iniziate diverse cose. Poi comunque diciamo le prime cose serie con Big, io almeno.
Busy,
che
busy.
Mi chiamavo Iedo e ho fatto Ansia di Provincia. Il primo mixtape, sì, qualcosa c'è ancora su YouTube. Qualcosa è stato tolto perché era davvero... Come sempre con la presunzione di dire no va bene così e finita e non mettersi in discussione e poi
faccio vabbè era l'inizio era piccolo
e poi da là ho avuto un progetto che preferisco non parlare
No, io voglio sentirne parlare. Oh.
No, vabbè, io voglio racconti.
Accenna.
Vabbè, allora. Quel periodo molto in zona andava molto la Trezzeri, che poi noi riprendiamo anche il nome, però loro avevano un problema, mentre adesso noi cerchiamo di unificare il tutto, loro erano più bravi di tutti, questo è da dire.
Okay. E se tiravamo un botto,
quindi allora io e un altro ragazzo, vabbè, che saluto Agostino, abbiamo detto no vabbè, andiamo in un altro studio, e stiamo andando in un altro studio perché c'era una realtà che comunque stava spiccando. Siamo andati a questo studio e da lì è successa una catastrofe. Però io spiego molto, non è che è successa una catastrofe. Allora, ho molti bei ricordi e soprattutto mi fa ancora piacere parlarne. Però dico sempre ai ragazzi che possono capire la mia situazione di trovarsi dentro studi più grandi, con persone con più esperienza, di non farsi, diciamo, montare la testa e soprattutto di fare sempre... ricordiamoci che comunque sta roba, sì, ok, tanta gente dice che si fa per i soldi, tanta gente dice che magari vuole deve diventare un lavoro, le donne, cosa. Però l'importante, almeno per me, è farlo di cuore. Cioè, quindi certo, è sempre stato uno sfogo. E nonostante tante volte la tua musica può essere, non può piacere, oppure per tante persone non può andare, secondo me devi sempre credere e fare quello che dice la tua testa, anche sbagliando. Okay. Perché così, bene, se sbagli con la tua testa, impari. Invece cioè, se impianti, tu sbagli sulla testa di altri, dici manco volevo farlo, perché l'ho fatto, certo. E quindi di non farsi abbindolare dalle parole di no, ti facciamo questo, ma di chiederci, cioè, nel senso, se tu non vuoi fare determinati generi, non vuoi fare determinate cose, di non farli, perché poi comunque una certa scoppi, e questo per citare Caparezza, che certo, mi riconosco molto in delle sue parole. Lui anche ha fatto un progetto che si chiama tipo Mickey Mix, dove era andato a Sanremo sempre perché dei produttori e lui a una certa è scoppiato, e poi ha fatto invece la sua roba che tutti dicevano no, dove vai con quella voce nasale, e è diventato Caparezza, che oggi tutti conosciamo. Quindi non è che perché una persona non piace quello che tu fai, poi è detto che
no,
se ti passa male te,
o quindi se nel nostro studio stai producendo un genere, che non ti apparteneva,
in cui non mi rispecchiavo, e fino a che anche lì è una certa, poi però
diciamo
anche...
pure che stavano metodiche lavorative un po', cioè, esatto, un contrasto, sì, sì, a quelle che tu c'hai,
sì,
in
allora
testa,
io proprio nel senso, io credo sempre, appunto, se per me l'arte deve diventare un lavoro, come che è d'ufficio, quindi dal momento che mi inizia a pesare, a questo, certo, punto vado a cantiere, è la stessa cosa.
Certo,
cioè,
certo,
per me il discorso è farlo perché amo farlo e perché mi fa stare bene.
E questo 0020 ha dato la possibilità di farlo.
No, aspetta, ci siamo persi. Allora, quindi finito questo progetto, ah, okay, è ritornato da solo perché ero riuscito a liberarmene, ho detto basta, mi metto da
torno
solo
a fare le cose che
torno
mi piace
a fare le cose. Però è sempre complicato tra andare a studi, come abbiamo detto prima.
Sì, sì, spendi tempo.
E quindi lo studio mi ha dato proprio la possibilità di ricominciare a farlo seriamente, di testa mia,
e dai uno
di
spazio,
fare la roba che mi piace, tanto che, cioè, quando sei con quel progetto che ti raccontavo prima, tante volte mi anche vergognavo di sentire canzoni della gente, e tu dici com'è possibile, cioè la roba tua,
no, vabbè,
invece
però...
era talmente tanto confezionata che invece adesso anche grazie allo studio,
tu,
manco me la sentivo mia, invece adesso grazie allo studio, anche grazie a tutti quanti i ragazzi che lavorano con me, sono riuscito a fare una cosa che davvero mi piace, e quindi anche se va o non va, mi fa star bene, non mi interessa.
E pensi che quella è la cosa più importante che c'hai a livello artistico, se, sì, te fa star bene a te,
se te fa star bene a te non ti interessa,
bella.
E poi comunque secondo me è da sé, cioè se una cosa tu la fai, si sente quando è fatta col cuore, e che comunque non è una paraculata per arrivare sopra gli altri.
Ok, vero, che è una cosa tua, è, sì, reale.
Lo studio... poi il pubblico lo proprio percepisce.
Sì, lo percepisce. Vero, sì, 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 e lo studio mi ha dato la possibilità di fare questa, che c'è un collettivo di persone. Poi, ad esempio, io la distribuzione è una cosa che proprio non ero in grado di fare. Nel gruppo lavorava un'altra persona, e quindi mi sono ritrovato da solo, senza studio, senza niente. Non so neanche come faccio il pezzo. E, certo, allora lavoravo in cameretta, scrivevo le canzoni. Invece, quando abbiamo fatto lo studio, comunque Davide su queste cose è molto preparato e mi ha dato la mano da distribuzione. Altri ragazzi mi hanno ricominciato a fare i beat.
E lì, diciamo, il collettivo è diventato utile.
Quello che era un
utile
sogno
all'artista,
sì,
utile anche a se stessi.
Sì, quello che era un sogno, perché comunque nel gruppo c'era sempre questa sorta di dittatoriale, cioè una persona decide e tu devi fare quelle cose. Per me era un sogno avere un gruppo di persone, 4-5 persone che lavorano per il bene di lavorare, capito?
Ok.
Tutti,
okay,
insieme.
E quindi gli ultimi pezzi che sono usciti adesso?
Da lì poi abbiamo fatto sempre, abbiamo sperimentato diversi generi, fino a che io penso, guarda, il primo progetto serie è novembre.
Ok,
e
abbiamo fatto
l'anno scorso. Okay, okay. E sì, che hai fatto
poi. Pure Giorni dei Soli, è solo un po'.
Oh, sì.
Doveva essere perfezionato,
doveva
qualcosa,
essere
novembre è proprio lo start.
Abbiamo appena aperto lo studio, non ci siamo dedicati
tanto
bene,
alla musica
tanto
nostra.
E quindi all'inizio abbiamo messo un po' da parte, poi invece abbiamo detto no, cioè, abbiamo il collettivo, abbiamo
novembre,
solo,
novembre
un accenno veloce, diciamo, sì, a quello che è, perché è importante, io lo so, per questo voglio fare.
Sì, sì, vabbè, non è un pezzo che pezzo è, sì, è un pezzo che è dedicato a mio papà, diciamo. L'ho voluto dedicare il pezzo perché ho visto novembre come un periodo che tutti quanti abbiamo, no? Quando succedono delle cose, le leghi, almeno io ho un periodo, presso un mese, un giorno, e ho voluto esorcizzare questo di novembre, quindi dedicando la canzone e lasciandomi alle spalle tutto quello che è stato quel periodo.
Questa, vabbè, cioè, la perdita, stato,
la perdita, sì, di mio papà, perché come sempre l'arte, vedi, quando quelle cose tu ti dà la possibilità di dimenticare, di parlarne, anche di uscire cose,
beh, di metterle dentro a qualcosa, sì, che rimane lì, poi è normale che...
No, di proprio di esorcizzare, cioè, nel senso che tante volte tu le cose sono molto problematiche quando non ne parli. Cioè, faccio l'esempio, no? È come...
Vabbè, se ti tieni dentro, scopri.
No, no, proprio quando tu le nascondi. Certo, cioè, certo, magari tu, le persone, anche, che ne so, lo posso dire su tanti contesti, che ne so, anche sull'omosessualità, non voglio adesso ricevere, certo, attacchi. Certo. Però magari è molto... Cioè, quando una persona riesce a uscire, no? E dice, guarda, sì, mi piacciono persone del mio stesso sesso, non è un problema per gli altri, quando invece è molto più losco se tu lo nascondi, che allora se ne parla.
Sì, sì, abbiamo, esternare
un disagio,
cioè, esterna un disagio porta comunque alla soluzione di
superare per questo, cioè io posso dire quello che voglio, tutto quello che penso, come dice Tarantino, no? Io, sì, sì, vorrei sparare alle persone, non lo posso fare un film,
lo faccio prima dove sparo, certo. Sfogare. Quindi vabbè, novembre, pezzo dedicato a tua papà,
sì, e poi, poi da lì abbiamo già scoperto, cioè almeno io ho scoperto che riesco a fare, io ho sempre sognato di fare musica che è un po' più verso il rock, okay, e invece
già novembre era tanto
già novembre rock, era molto improntato su quello, però facevo rap perché appunto non avevo queste equipe di persone, il rap è bello perché dà la possibilità di scaricare un type e da solo poter lavorare,
fai musica da solo, fa non c'hai progetto, bisogno di altre persone,
sì, mentre fa un progetto più rock ti serve il chitarrista, ti serve il produttore, ti serve il batterista, ti serve la persona che sta lì vicino,
la base va costruita con strumenti, diciamo,
e con più persone, certo, e quindi grazie allo studio ho detto, cioè, ok, allora da un momento, certo, studio c'eravamo 3-4 chitarristi usciti dal nulla, che noi non avevamo, io non avevo mai lavorato con chitarristi, cose, okay, allora ho detto provo a fare questo genere, mi sono ritrovato e da lì sono nate Alba, che è un fit con Sheets, e Barriere, esatto, che è l'ultimo pezzo che è uscito, e quindi rispecchia un po' più queste sonorità che io dico sempre, la musica che volevo fare da bambino, perché sono molto fan di quel movimento lì e non avevo mai avuto le possibilità di farle, quindi anche questo è grazie allo studio. È una cosa che, bello, per tornare alla domanda di prima, grazie allo studio sono riuscito a realizzare il sogno da bambino di fare rock.
Dai, dai, bello. Gang. Invece Davide Tavi, tu invece, yeah, vabbè, abbiamo lavorato insieme, su, noi abbiamo fatto la parte visiva di questo disco, racconta che è uscito, insomma, che sta uscì.
Il disco è un pezzo di me, diciamo, casa mia appunto per quello, perché è casa mia, diciamo tutto il percorso mi ha condotto da allontanarmi da casa, al ritornare a casa, al capire perché mi sono allontanato, a ritornare su altra onda, a ritornare a casa, per poi fissa dimora e sta là. Okay. È il mio viaggio, no? Il percorso, un po' un percorso altalenante come tutto il contesto di vita che, diciamo, ci abbiamo tutti e c'ho pure io. E diciamo che è quello che dice lui, no? Quando fai musica per bisogno, perché non te ne frega niente, sei felice comunque a prescindere dal resto. Certo. È perché uno sente il bisogno di comunicare. Io in quel periodo in cui ho cominciato a scrivere il disco, ottobre del 2022, se non sbaglio, cominciavo a scrivere il disco che ho avuto delle relazioni con delle ragazze, lasciando casa, una cosa e un'altra, sono stato malissimo e bello, sono cominciato a scene naturali, cioè ho cominciato a buttare roba, fino a quando non c'avevo già, dopo due mesi, tipo 5-6 brani, ho cominciato a dire, oh, ma
verso,
accumuliamoli, vediamo che esce, sì, sì, e cerchiamo di capire, perché comunque poi, cioè, di fa pure carpe diem, no? Cioè, ho capito che c'avevo un momento molto,
molto creativo,
molto creativo, ho lasciato scorrere la penna com'era, tanto che poi tanti brani che ho scritto l'ho levati, ho aggiunto altra, sì, roba, vabbè, e quant'altro. Però sì, casa mia, diciamo, è la costruzione del percorso che ti porta proprio a fissa dimora, cioè questa è la descrizione di casa mia.
Beh, pure te hai riscoperto poi di fare un genere che comunque
sì, sì,
è un po' titubante, sì, perché, sì, dicevi, no, diciamo, magari quello può andare.
Sono tornato un po' alle origini.
Perché cioè, lui poi mi ha decidato prima da 000, che era collettivo.
000 è il nostro 3-0, collettivo.
Scusa,
è il nostro collettivo attuale. Che, diciamo,
l'idea è sempre quella. Però
l'idea è quella che rispecchiava il collettivo che abbiamo creato insieme a Zombie all'epoca, adesso Bisi e Arden e io. Che era 3-0 di squadra, che era, diciamo, lo stesso ideale, lo stesso concetto di Zombie.
E lì che, cioè, lì che genere facevi? Perché poi hai riscoperto la casa mia un genere nuovo.
La facevamo, la trap, diciamo, che faccio adesso.
Okay.
Okay? E lì era il mio periodo un po' più accattivante, un po' più cattivello, gangsta, 18 anni, ok. E, però comunque sempre con radici belle fisse sul concetto, il contenuto.
Okay.
Poi dopo siamo un po' spostati, Warden. Abbiamo fatto un po' di cose un po' più sul commerciabile.
Vabbè, avete tentato una strada.
Abbiamo cercato di commercializzare un po' più il prodotto che avevamo, perché comunque abbiamo visto che andava, e tramite delle cose strane, che non sto manco a raccontare dei anni fa, vabbè, cose strane, siamo riusciti a ottenere una bella roba, bella fetta di pubblico all'epoca. Poi, come tutti i collettivi del mondo, siamo scoppiati.
Erano molto piccoli.
Piccoli, molto, ma giovani. Poi, credimi, tanta competizione. Che non era sana competizione. Una certa era diventata competizione proprio spietata.
Ma tra di voi, cioè,
tra di noi proprio, collettivo okay. Nostro, quattro persone, era tipo un mini campionato, un girone di Champions League. Okay. Era diventato.
Però diciamo che questo portava...
Portava risultati.
Cioè, i Guns N' Roses, per citarli, erano il morbido e il duro, e il fatto che tante volte... Axel con Slash litigavano, portava dei capolavori, perché
sì, magari
hanno giocato sul Appetite for Destruction, cioè nel senso giocavano sul distruggersi a vicenda per vedere chi era meglio, ma era lì che usciva la roba potente.
Però là però, stessa traccia.
Là però a differenza tra loro e noi
che stavano dalla stessa traccia,
e a parte che Abissale che bravo, esatto. No, però allora, Abissale
per fare una citazione, che secondo me lo scontro
bello, le leggende,
facciamo che sana fa bene.
Però quello che ti dico io è che là magari uno era chitarrista e uno era cantante, cioè
quindi lo stesso,
tutti dei ruoli differenti. Noi no, noi eravamo tutti primi,
tutti cantanti,
tutti attaccanti. Tutti giocavamo il campionato per vincere il capocannoniere, capito? E quindi una certa così riesca. L'unico era Bisi, che Bisi sapeva giocare tanto in difesa quanto in attacco,
okay,
no?
Okay.
Ma eppure Harden, che era mezzo centrocampista attaccante. Ma gli Enzo Fredetto, prime punte, stavamo là, certo, non se la passavamo, ma là, manco se si ammazzavamo, capito?
Okay, okay,
e quindi okay. Era diventata una competizione spietata, che poi ci ha portato giustamente a lavorare sui progetti da soli, non rispettasse per niente.
E quindi poi sei arrivato a 00 Ent e hai fatto casa mia.
Rilegando poi con le persone sempre,
cioè, del progetto. No, sicuramente, le persone non si perdono, era certo.
Voglio
no.
Bene. Però...
Sì. Quindi casa mia...
L'idea era un peccato buttarla, era bello, poi comunque c'è cioè, Ebisi, era diciamo il nostro.
Sì, sì,
lui, fratello, se muore penso per la provincia di Roma, sì, e tutto, sì, il collettivo, cioè proprio...
Infatti è una cosa che...
Poi ci ha sempre seguito, ci ha sempre appoggiato, sì, pure, sì, all'epoca dei 3-0. Quindi cioè, bella così, abbiamo cambiato il nome, cambiando pure un po' l'ideologia, perché noi eravamo, sì, per rispecchiare il cap, ma avevamo molto il pisello duro e facevamo come ci a noi. Sì.
Infatti, ma pure sulla stessa traccia... Era difficile vedere battezzo, invece
sì,
schiuma,
no,
dopo quasi tutte, infatti è stata una traccia,
stata
io ho detto finalmente l'hai fatta.
Cioè in zona non ho mai fatto un featuring, mai.
Schiuma è stato il primo featuring.
No, ho fatto due o tre featuring, però pochi, rispetto a me Arden e
cioè,
mio
cioè, era un po' di più, ok, ok. E quindi vabbè, quindi diciamo per ascoltare casa mia, Spotify,
Instagram
Tavi,
Amazon Music,
però Instagram, da Instagram Tavi, vediamo tutto quanto.
Tutto il resto,
Tavi, SN qui, mo spunterà da qualche parte come sempre il link.
Qua, mettilo qua.
E la stessa cosa per Cocco. Salta per Cocco,
lo metti qua
andate ad ascoltare questi nuovi progetti che ci hanno messo a fighi, perché soprattutto parlano
in realtà del territorio.
Del territorio, cioè una cosa che io ho riscontrato molto nelle parole e nei testi che ci stanno, è che io che lo vivo il territorio, perché lo vive, si riconosce in tantissimi aspetti che vengono narrati nei testi, e quindi riscopri questa cosa. E non è, e la cosa interessante è che probabilmente questa cosa andrà verso una fetta di pubblico più larga, che scoprirà che significa la provincia di una certa zona che noi, realmente non era mai uscita.
Perché noi parliamo tanto, soprattutto su questo disco c'è tanta realtà, no? Di quello che viviamo. Tanto che io per esempio, ecco, novembre, ho citato lui quando finirà novembre avrà il sorriso sulla faccia, no?
Certo,
parlando
certo.
Di lui, perché comunque cioè, trattiamo proprio tanto argomentazioni
sì.
Nostre, delle vicissitudini quotidiane, tutti i giorni, in modo tale proprio da, non so, come sfogo personale, e poi da là normale che la gente va a affezionarsi, tra virgolette, al contenuto che porti, perché è un po' quello che rispecchia anche loro.
Certo,
comunque
certo.
Sì, siamo magari Milano, Bergamo,
sì,
Bologna,
sì, però, diciamo, San Cesare. Può arrivare tutto, perché le province sono province.
Sono quelle province, la provincia, quindi... la linea provinciale è quella. Cioè, però, cambia un po' da regione a regione, ma è quella.
Il nostro obiettivo è di portare comunque una musica reale, cioè
vera.
Nel senso che se tu mi incontri a me quando vieni al bar, cioè Coco e Ottavio sono le stesse persone che tu senti quando le ascolti sulla musica, anche dal vivo. Invece tante volte magari ti può capitare che dice le persone sembrano super gangsta, oppure
troppo
becchia salame, o magari è un fenomeno.
Non quello che perché
ok, tipo noi becchiamo gli scheletti che scusa ti interrompo.
Ah, perfetto, perfetto. Vabbè, abbiamo detto tutto. E allora, quindi...
sarà portato...
Vai, scusa, finite il discorso.
Becchiamo gli schelletti per strada che, piuttosto che chiederci una foto, magari se fermano con noi a fumarsi una sigaretta o a farsi una chiacchiera di 10 minuti, certo. Che sì, o Tavi, sei grande, fratello Cocco, sei grande, famosa la foto. Però dopo la foto non muore là la cosa, capito? Cioè, se mi incontrano per strada che sto...
No,
perché
non becchi
pure a fa spesa, come tutti gli esseri umani.
Sì, sì, sì,
come
sì.
Tutti, beh. Cioè, stai là, mi saluti, se tagliamo, certo. Siamo utilizzati. E quello è il bello, te fa musica per quello che sei realmente, perché poi le persone che si riconoscono in quella tua realtà e sanno come sei, perché tu comunque ti metti a nudo mostrando te stesso alle persone con la musica tua, si crea poi una confidenza automatica che non serve manco te conoscere, che okay. Già te conosci, capito?
Okay. Cioè, è bello che tu parli con un artista e invece te scende e te sale, capito? Invece a me altre volte ero fan di
qualcuno,
lo conosci, ho detto no, ah, domanetta, anche se facciamo secondo me bella musica
non l'ascolti più perché no, non ti appassiona più la persona,
sì, non,
dici magari la persona è un po' così, quello. Cioè io so così con tutti e mi piace mantenere la sua personalità come
e
pure
come,
lui.
E come, questa è la domanda diciamo che chiude sempre le nostre puntate, che appunto visto che anche voi come tanti ospiti siete appassionati di quello che fate, vorreste diventasse un lavoro, come vedete il vostro, in breve diciamo, il vostro futuro da qui a tempo indefinito, come sarà? Cioè, come vi immaginate?
L'Olimpico. Io che svengo su Olimpico e te faccio
un concerto.
No, quello è un sogno, però sì.
No, come vi immaginate? È un sogno, noi qui parliamo del sogno, poi se si realizzerà o meno, però come vi immaginate? Cioè, un immaginario c'è di come...
Sì, io questo, guarda, che mi sveglio la mattina, chiamo le persone con cui ho iniziato a fare musica e che secondo me mi accompagneranno per il resto della mia carriera.
Quindi diciamo che uno dei sogni è fare un concerto negli stadi,
sì,
o comunque
sì.
Fa uno dei mega tour.
Cioè, nel senso, per me il sogno è quello, quando vedi i documentari su come fanno i dischi, pure questo, lui si sveglia la mattina, chiamo dai, tu, bella Franna,
c'è
la villa sotto sui registri, poi il venerdì per fare il concerto, questo, la vita da musicista.
E te come te vedi?
Io non lo so, sono sincero, non so più da farmi proiezioni future perché mi crea aspettative, non voglio crearmi aspettative, però ti dico che il sogno che mi potrebbe bastare è riuscire a campare la famiglia mia con la serenità di quello che mi piace fare, che faccio adesso, cioè questo è proprio l'obiettivo, diciamo. Poi,
bene.
Senza creare aspettative, ecco.
Bene, dai. Però dai.
Se l'Olimpico con me pure.
Dai.
Per forza.
Dai, quindi seguite 00ent, seguite Cocco e Tavi perché i prodotti spaccano.
I video poi sono curati bene.
I video sono fatti da qualcuno
molto forte.
E quindi niente, noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio dove avremo altri fantastici ospiti. E vi ricordo sempre, iscrivetevi, il campanellino, il like, se vi va lasciate pure un commento, se vi è proprio piaciuto, e soprattutto seguiteci anche su Instagram, come seguirete loro, seguite tutti. Quindi mi raccomando, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ragazzi,
grazie a voi, a chi tocca il sangue. Bravi guys, bella roba.